weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, da parte di Lucas Duran al microfono, di Vincenzo Proto in console e di Maria Serena Tullio ed Eva Rohrmann in regia per questo nuovo appuntamento del venerdì con Weekend Divino. Preparate, possiamo dire, i passaporti regionali, perché oggi valicheremo i confini del Lazio. Non vi dico peraltro dove andremo, tra poco daremo comunque il benvenuto all'ospite che ci parlerà della tradizione e ci porterà proprio in giro per le strade del paese in cui questa tradizione si celebra. Invece cominciamo come nostra abitudine, in questo caso oggi 25 maggio, a ricordare alcuni dati dei santi ricordati appunto oggi. San Gregorio VII innanzitutto, a Roma c'è una via ben conosciuta proprio vicino tra l'altro al Vaticano, via Gregorio VII, ecco, San Gregorio VII Papa, che nasce come Ildebrando di Soana, possiamo dire Sorano, attuale provincia di Grosseto, che appunto divenne Gregorio VII, Papa Gregorio VII, e che lega il suo nome, in questo caso quello di Gregorio, alla riforma detta gregoriana, che non è solo opera di Ildebrando di Soana, appunto, ma lui sicuramente soffrì più degli altri dopo aver aiutato pontefici riformatori per 30 anni. Di origine toscana, forse monaco, studia al Laterano, diventa cardinale con Alessandro II e nel 1073 gli succede. Riformare significa espellere tutti quelli che avevano mercificato la fede comprando cariche e facendo negozio dei sacramenti. Con Gregorio è il vertice che compie il massimo sforzo per cacciare gli indegni e peraltro scontrandosi con molte casate aristocratiche. E un altro, diciamo, avversario in questo senso fu l'allora imperatore, il tedesco Enrico IV, che Gregorio VII scomunicò. Vescovi e principi tedeschi gli impongono all'imperatore di riconciliarsi col Papa in un incontro a Worms previsto nel febbraio del 1077, ma anticipando quell'incontro Enrico già in gennaio era a Canossa davanti al Papa in saio da penitente e ottenne così il perdono di Gregorio VII promettendogli di sottostare al suo parere. Salvò così Enrico IV il regno senza prendere impegni precisi. Poi continuò come prima peraltro a nominare vescovi e abati. A quel punto nuovamente scomunicato nel 1080 Enrico IV fece eleggere a Bressanone un cosiddetto antipapa Clemente III e fece occupare dalle sue truppe proprio Roma. Chiuso in Castel Sant'Angelo il Papa Gregorio VII è poi liberato dal normanno Roberto il Guiscardo, che peraltro portò con sé, Roberto il Guiscardo, scusate, mercenari, predatori e assassini che si fecero odiare dai romani per le loro atrocità. La vita di Gregorio VII finì a Salerno e Paolo nel 1085, Papa Paolo V ne autorizzò poi il culto nel 1606. Un altro santo ricordato in questa giornata del 25 maggio è San Dionigi di Milano, vescovo, che è interessante in quanto porta lo stesso nome dell'attuale arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi. In realtà San Dionigi di Milano, vescovo, visse nel IV secolo, non ci sono molte informazioni, ma ecco, è l'altro, diciamo, vescovo, arcivescovo di Milano che porta il nome di Dionigi, quindi San Dionigi di Milano, vescovo, e San Gregorio VII sono i due santi che abbiamo voluto ricordare in questa giornata del 25 maggio. Tra poco ci collegheremo, scusate, col paese ospite con noi quest'oggi, e invece per il momento ascoltiamo un brano scelto per noi da Maria Serena Tullio. Si tratta di Pino Daniele con Basta na jurnata e sole.
Io te volesse do tutte pensiere che fa capire perché si dice sì. Io te volessi dare tutte strade del mondo per te fa cagnare e spostare colore senza aver paura, senza aver paura. Ma basta una giornata te so. E con caruna che te vera prigno, ma basta una giorna te so. In una stanza per te fa duca, senza cadere, per te fa sapere. Io te volessi dare tutto quello che riesco a inventare, per te fa ridere così, per me fa capire, per me fa capire. Non basterai una di solo, e tocca una che te vera prigno, ma basterai una di solo, per poter parlare. Ma basterai una di solo, e tocca una che te vera prigno, ma basterai una di solo, per poter.
E queste erano le note di Pino Daniele che, come diciamo in introduzione, ci portano per una volta a valicare i confini regionali del Lazio per parlare di una delle tradizioni che in questo caso caratterizzano una regione limitrofa, molto conosciuta peraltro dai romani, l'Abruzzo, una bellissima regione. In particolare andiamo in provincia di Pescara e nello specifico a Loreto, a Prutino, che il lunedì di Pentecoste, proprio anche nella giornata stessa della Pentecoste, celebra il santo patrono San Zopito con un rituale, con una tradizione molto particolare, molto speciale, legata al bue, alla genuflessione del bue. Per parlarcene abbiamo in linea diretta telefonica l'avvocato Giorgio Di Carlo, che oltre ad essere avvocato insegna all'Università di Teramo proprio diritto. Allora, buongiorno professor Di Carlo.
Buongiorno.
Professore o avvocato, insomma, va bene entrambe le cose.
Ma come vuole, Giorgio Di Carlo è più adatto all'ambiente.
E soprattutto io la ringrazio per essere qui, al di là proprio della sua veste, diciamo così, professionale, essendo legatissimo al suo paese d'origine, Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, che oggi è ospite, protagonista della puntata di Weekend Divino qui a 105, la Radio Vaticana in diretta, in occasione, nelle giornate di Pentecoste, del lunedì di Pentecoste, della festa in onore di San Zopito e in particolare la tradizione della genuflessione del bue. Di che si tratta? Che cosa accadrà? Qual è la ragione intima proprio di questa tradizione?
Beh, in breve, i loretesi avevano già un loro protettore, anzi ne avevano due, San Michele e San Tommaso, e desideravano avere anche le reliquie di un santo e perciò si recarono a Roma e ottennero queste reliquie di questo santo. San Zopito, sul cui nome sono sorte le discussioni, forse a volte anche un po' di malevolenza da parte dei rapporti di vicinato, sai, paesi limitrofi, queste cose qui. La voce così un pochino più accreditata era quella di Sopitus in Domino, addormentato, per cui lo si diceva quasi per sfottò nei confronti dei loretesi, ma in effetti in maniera definitiva, proprio togliendo ogni dubbio, il parroco, anzi direi l'abate di qualche tempo fa, Don Camillo, trovò definitivamente un documento proprio nell'urna che conferma con esattezza quello che già era stato scritto all'epoca nel 1711, allorché venne trasportato le ossa proprio ricorrendo il secondo giorno di Pentecosta, si diceva in uno scritto dell'epoca, furono traslate queste ossa da Penne, che era la capitale vestina e quindi residenza vescovile, a Loreto a Prutino. Nel tragitto, quasi a metà, in una contrada in territorio di Loreto a Prutino, non mi sfugge in questo momento la contrada, mentre tutta la processione, il corteo festoso per l'arrivo di queste reliquie a Loreto a Prutino, seguiva appunto il corteo, un contadino con il suo aratro incurante continuò a lavorare tranquillamente, se non che a un certo punto, questa sarà leggenda, comunque di qui nasce questa tradizione, si fermò improvvisamente perché si inginocchiò proprio il bue. Meravigliato, a quel punto il contadino capì e volle seguire questa processione con il bue e con il figlioletto che l'accompagnava.
E da qui quindi nasce proprio la genuflessione del bue, che oggi come si ricorda? Ecco, che cosa avviene?
Qui ci sono state grosse traversie, perché prima il bue, qui siamo in zona molto agricola, l'agricoltura molto fiorente, molto anche prelibata direi, e per cui addirittura si portava in chiesa il bue e si attendevano meno le escrementa per stabilire se l'annata era buona, favorevole oppure no. E poi ci fu, io ricordo perché ero ragazzino, ci fu il prete Don Remo di Carlantonio che prese posizione netta, a quell'epoca poi c'erano i contrasti con l'amministrazione comunale che era retta da un comunista. Sembrava
prima ha parlato Don Camillo, quindi adesso diciamo, forse si chiamava Peppone.
Don Camillo è stato l'ultimo.
No, era una battuta,
sì,
chiaramente.
Sì. No, sì, ho capito. E quindi si cercava di evitare, fu proprio posto il veto perché si diceva questa tradizione pagana, il bue non entra in chiesa. A questo punto si divide dai due giorni di festa in questo modo. La tradizione è rimasta di questo bue che è cavalcato da un angioletto con un ombrellino per ripararsi dal sole e con un garofano in bocca, tutte cose simboliche, variopinte, che sono proprio manifestazioni dell'epoca, di quei colori che erano tipici dell'agricoltura.
E come si sceglie il bue? C'è una selezione?
Sì, questo viene molto curato nel tempo, è una questione molto faticosa, ma i vecchi contadini con molta cura, con molta passione, con molta bravura, allevano questo bue che viene tenuto oggigiorno proprio per l'occasione, per mantenere la tradizione.
Ecco,
veramente contadini molto bravi e lodevoli sotto questo profilo, che il giorno, la mattina, perché la festa si divide in due giornate, la domenica che chiamiamo la festa per gli ospiti e il lunedì che è proprio la festa di San Sopito, diciamo, si usa dire per la cittadinanza.
E in che cosa si differenziano le due giornate?
Che nella mattinata ci sono tutte quelle cose che sono anche un pochino vistose e quindi possono attirare di più l'attenzione degli ospiti, a parte l'arrivo del bue che gira per tutto il paese, poi arriva in chiesa dove si genuflette dinanzi alla chiesa, e poi c'è anche l'arrivo dei cosiddetti vetturali, perché come dicevo, essendo un'agricoltura molto fertile, molto buona, anche l'olio di Loreto era famoso già nei tempi antichi, per cui c'erano questi vetturali che con i mezzi di allora, cioè asini, muli, cavalli, andavano a portare l'olio per tutte le parti d'Italia, in modo particolare nello stato borbonico, ma anche nello stato pontificio e anche nell'Alta Italia, nel Mantovano in particolare.
Ecco, ma proprio la genuflessione del bue quindi avviene domenica in particolare, ossia domenica
sera? Poi anche il lunedì, perché quando il lunedì si fa la processione proprio di San Sopito nel pomeriggio, e quando arriva in piazza il bue si fa trovare lì in piazza e si genuflette.
Quindi questo è il pomeriggio del lunedì, invece la domenica a che
la
ora?
La domenica
più o meno?
Arriva in chiesa.
La mattinata o il pomeriggio?
La mattinata arriva in chiesa e si genufla dinanzi alla chiesa, il parroco esce e lo benedice, così come benedizione degli animali.
È difficile far genuflettere un bue?
Ma ci sono le arti contadine, io non ne capisco di queste cose, ma certamente
ci riescono
agevolmente.
Quindi sarà interessante per i nostri ascoltatori recarsi, chi può domenica, chi non può lunedì, quindi c'è in un certo senso, anche ci si può associare, benché non di Loreto a Prutino, anche ai festeggiamenti immagino del lunedì.
Raccomando, di domenica al mattino, a scandoli, perché forse di pomeriggio è difficile vedere il bue, mentre il lunedì di pomeriggio,
quindi questo per quanto riguarda le giornate proprio della Pentecoste, del lunedì di Pentecoste per in onore di San Zopito con la genuflessione del bue. E invece avvocato Di Carlo, ecco, lei che è così legato al paese di Loreto a Prutino, ecco, ci può far fare un giro seppur radiofonico nel paese? Cosa c'è di interessante da fare, da vedere a Loreto a Prutino?
Ma innanzitutto, a scandalo equivoci, va detto che si chiama Loreto a Prutino con questo appellativo proprio per distinguerlo in particolare da Loreto Marche, che ovviamente è molto più conosciuta per essere la città della Santa Casa.
Certo.
A Prutino da Aprusium, quindi Loreto a Prutino, che dista 25 chilometri da Pescara, è vicinissima a Penne, che è il capoluogo dei Vestini, e in questa occasione, ripeto, oltre al fatto anche dei vetturali, che è molto simpatico, di tutti questi che in corteo vanno a festeggiare il patrono, perché in segno di ringraziamento, in quanto dovevano attraversare le montagne che erano piene di briganti e quindi grosse imprese, era veramente quasi insperabile il ritorno senza guai e con i soldi, che era il corrispettivo dell'olio venduto. Quindi per quanto riguarda Loreto, un paese magnifico, il panorama fu decantato persino da Croce, che parlava della bella Loreto, tutta questa collina, queste colline molto ubertose, ci sono ovviamente ottimi ristoranti, c'è dove è possibile anche dormire, in particolare c'è la Bilancia, che oltre ad avere un ristorante che veramente molto con queste tradizioni, con la cucina.
Lei, visto che sta toccando proprio un argomento sensibile per i nostri ascoltatori, allora apriamo la pagina gastronomica, ha parlato di ristoranti, soprattutto ecco, quali sono i piatti che il professore avvocato e soprattutto legatissimo al proprio paese Loreto a Prutino, Giorgio Di Carlo, si sente di consigliare a chi ci ascolta?
Beh, siccome ho nominato la Bilancia, io consiglierei a tutti di provare i maccheroni alla mugnaia, che sono proprio tirati a mano con acqua e farina, però ci sono i soliti piatti che sono ottimi gnocchi come primi, ma poi ci sono tutti gli antipasti speciali, i formaggi ricchissimi, ci sta i secondi, che proprio carne alla griglia.
E comunque tutto quanto questo, oltretutto condito, mi sembra di aver capito, con un ottimo olio, giusto?
Ottimo olio e soprattutto con ottimo vino, perché la patria anche di Valentini, abbiamo appena prodotto l'azienda Valentini, la conosciutissima azienda Valentini, un ottimo Montepulciano del 2002, che pare sia veramente qualche cosa di speciale, nonostante l'annata sia stata poco felice.
Ecco, invece per quanto riguarda altri appuntamenti importanti durante l'anno per Loreto a Prutino, al di là di quello che abbiamo appena ampiamente ricordato della Pentecoste, del lunedì di Pentecoste in onore di San Zopito, ecco, quali sono durante l'anno altre date importanti?
All'inizio dell'anno c'è ancora il Sant'Antonio, che viene fatto perché questo santo, che era il patrono proprio degli animali e quindi era molto amato dai contadini, viene ancora ricordato con dei falò, con delle belle manifestazioni tradizionali. C'è lì una chiesetta dove in genere vengono fatte anche delle, a parte il rito religioso, ma ci sono anche delle manifestazioni lì davanti che si fanno puntualmente, credo lo faranno anche quest'anno. E poi durante l'estate c'è una magnifica sagra che alla quale partecipano in parecchi, proprio perché il paese è molto amato e molto comodo da raggiungere.
Durante l'estate in che periodo più o meno, così uno magari se lo appunta, diciamo, in quale mese quantomeno?
Fine luglio,
verso
seconda,
fine luglio.
Terza decade di luglio,
quindi c'è un'importante sagra a Loreto, a Prudino. Quanti abitanti ci sono a Loreto?
Oltre 7.000 abitanti. Prima il paese era molto più grande, ma poi ovviamente con la nascita dell'emigrazione eccetera, però regge ormai intorno oltre i 7.000 abitanti.
Ecco, e questi 7.000 abitanti, quali sono le fonti economiche principali, quali sono le attività principali dei loretesi?
Beh, la base è sempre l'agricoltura, perché è veramente rinomata l'agricoltura, come dicevo, sia per l'olio che per il vino, insomma, e ortaggi in genere, ottima carne, si trova ancora dell'agnello vero, genuino, delle colline di lì che sono molto ben preservate, quindi
l'agricoltura è la voce principale.
Principale.
Ecco, prego.
Anche se c'è una zona che ormai si va espandendo con la nascita di attività industriali, piccole aziende di diverso genere.
Ok, e invece per quanto riguarda soprattutto chi ci sta ascoltando da Roma, come si raggiunge Loreto a Prutino? Lei ha parlato della distanza da Pescarecco, ma da Roma qual è la strada migliore da fare?
Ma è comodissima, perché o si può prendere l'autostrada per Pescara, se si preferisce fare una puntatina anche nel capoluogo di provincia, e poi di lì si risale a Loreto a Prutino con una strada molto comoda, piuttosto diversi rettilinei, anzi il primo è il famoso rettilineo di Montesilvano e da Montesilvano a Cappelle della vecchia corsa automobilistica Coppa Acerbo, e quindi in 25 km si arriva. L'altra può essere l'uscita per il Gran Sasso, allora si esce a Pescara Nord, per l'esattezza a Montesilvano, e da Montesilvano in 19 km si arriva a Loreto a Prutino.
Quindi su per giù, al di là del traffico romano, ecco, quanto ci vuole da Roma a Loreto a Prutino?
Ma più o meno, secondo me, due ore ci si arriva con comodità.
Ecco, da calcolare
anche
così,
anche perché a venire giù sicuramente si evita il traffico.
Esatto, quindi in questo senso da calcolare, proprio per arrivare in tempo a vedere adeguatamente le festeggiamenti in onore di San Zopito e la genoflessione del bue, come ci ha ben ricordato e descritto l'avvocato Di Carlo, al quale faccio un'ultima domanda, una consueta domanda: quale numero telefonico possiamo lasciare per chi volesse maggiori informazioni?
Ma c'è un centro di informazioni, il cui numero è 085
sì.
829
sì.
02
sì.
13.
E io lo ricordo subito.
È sempre aperto e dovrebbe essere agevole a chi che sia per avere tutti i ragguagli.
Informazioni sia su quanto abbiamo ricordato quest'oggi, sia magari su altre informazioni ulteriori. Allora, ripeto il numero: 085 829 02 13. La trasmissione quindi termina qui, e a me chiaramente resta il compito gradito di salutare e ringraziare l'avvocato Giorgio Di Carlo.
Io che ringrazio.
E auguro naturalmente a lei tutti i 7.000 loretesi e tutti naturalmente coloro che andranno a festeggiare insieme a loro San Zopito e ad ammirare il bue che si genoflette sia domenica in mattinata sia lunedì del pomeriggio, una piacevolissima festa di San Zopito, e in attesa magari di sentire per una futura occasione. Grazie ancora all'avvocato Giorgio Di Carlo.
Grazie, buongiorno.
Arrivederci. E per quanto riguarda Weekend Divino, come sempre la puntata di oggi potrete ritrovarla sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. L'appuntamento con Weekend Divino è per venerdì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!